Buonasera al pubblico di Radio Alma 101.9, siamo in collegamento in diretta con Alessandra Dall'Aia per una puntata di Giro di Boa. Alessandra, ci senti?
Sì, buonasera a tutti cari amici radioascoltatori. Dunque questa sera è un'altra puntata, come dicevamo, di dibattito e approfondimento. Questa sera affrontiamo il tema dei diritti dell'uomo e della loro tutela a livello internazionale, tema che, come vedremo, è di profonda attualità e lo vedremo in modo approfondito durante la puntata che affronteremo con i nostri due ospiti in collegamento, i quali dovrebbero già essere in collegamento. Il primo ospite è l'ospite da Roma, il prof. Antonio Marchesi, perfetto, docente di diritto internazionale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo e dalla facoltà di filosofia della Sapienza di Roma, è stato anche presidente della sezione italiana di Amnesty International dal 90 al 95. Il secondo ospite con cui discuteremo dello stesso argomento è anche lui in linea, in collegamento da Forlì, Marco Balboni. Dunque, Marco Balboni è docente di diritto internazionale pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Bologna, sede di Forlì, è anche ricercatore di diritto internazionale nella stessa università ed insegna anche diritto internazionale, giustizia penale internazionale, protezione internazionale dei diritti dell'uomo. Il carattere universale e sovranazionale della tutela dei diritti dell'uomo ha portato alla stipulazione di numerosi trattati e convenzioni, intorno ai quali si è creato un consenso pressoché unanime da parte della comunità internazionale. Il grado di consenso però si affievolisce quando dal piano delle proclamazioni di principi si dovrebbe passare ad un piano operativo per ottenere l'effettiva tutela dei diritti dell'uomo. Colpire e reprimere le violazioni dei diritti umani, esercitando così una giurisdizione penale a livello sovranazionale, mette in discussione la sovranità degli Stati. I primi tentativi di creare dei tribunali internazionali risalgono al secondo dopoguerra, con l'istituzione dei tribunali militari internazionali di Tokyo e di Norimberga. Per far fronte alle atrocità delle guerre balcaniche e delle regioni dei Grandi Laghi in Africa, negli anni 90 vennero istituiti i tribunali ad hoc, rispettivamente per la ex Jugoslavia ed il Ruanda. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fu poi promotrice della conferenza diplomatica dei plenipotenziari del 98, che si tenne a Roma tra il giugno e il luglio del 98 per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale. Dopo questi brevi excursus storici volevo dare la parola ai nostri due ospiti chiedendo se possiamo affermare che la comunità internazionale è arrivata, attraverso il progressivo abbandono di una cultura dell'impunità, verso finalmente l'acquisizione di una maggiore responsabilità. Dottor professor Marchesi, cosa ne pensa?
Comincio io. Sì, sicuramente sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, diciamo, negli ultimi 60 anni. Nel 2008 è stato il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e in effetti, soprattutto dopo l'istituzione della Corte Penale Internazionale, diciamo, anche gli strumenti di garanzia dei diritti dell'uomo si sono rafforzati. È difficile fare un bilancio complessivo, bisogna dire che nel momento in cui gli Stati si sono impegnati sul piano internazionale, cioè l'uno nei confronti dell'altro e nei confronti delle organizzazioni internazionali, in qualche misura anche nei confronti dell'opinione pubblica e della società civile internazionale a rispettare i diritti umani, si sono impegnati anche a renderne conto, diciamo, a rendere conto del modo in cui li rispettano, quindi a collaborare con le procedure dell'ONU che sono finalizzate, diciamo, a garantire i diritti umani, a renderne effettivo il godimento, e poi sì, c'è tutto, diciamo, il filone della giustizia penale internazionale come strumento di realizzazione, di garanzia dei diritti umani, che nel decennio, diciamo, ultimo dello scorso secolo ha visto degli sviluppi molto importanti. Io non so se si può dire che i tribunali di Norimberga e di Tokyo fossero davvero dei tribunali internazionali. Sicuramente la Corte Penale Internazionale lo è, e soprattutto nel momento in cui è stato lo statuto, diciamo, che la istituisce, è stato ratificato da un numero molto alto, forse inaspettatamente alto nel momento in cui diciamo, è stato adottato lo statuto di stati, può svolgere una funzione importante.
Marco, tu cosa ne pensi?
Ma sì, sono complessivamente d'accordo con Antonio Marchesi, del resto è difficile non essere d'accordo. Certo è che a 60 anni per l'appunto dalla Dichiarazione Universale, che abbiamo celebrato, se non ricordo male, l'anno scorso, il 60° anniversario per l'appunto, ancora è difficile dire che i diritti umani nel loro insieme siano un valore veramente universale acquisito, sia perché ci sono diverse idee sui diritti umani, non tutti hanno le stesse idee, un po' si scontrano o si contrappongono gruppi di paesi, gruppi occidentali con i paesi del sud del mondo, i paesi del sud del mondo continuano o mantengono una concezione diversa, diciamo così, sotto certi profili dei diritti umani, e a volte accusano un po' i paesi del nord del mondo di usare questo strumento dei diritti umani in modo pretestuoso per altri fini. Lo stesso statuto della Corte Penale Internazionale è vero che è ratificato da molti paesi, ma ancora non è certamente ratificato da tutti, non incontra, diciamo così, ancora un consenso veramente universale, per cui la giurisdizione della Corte Penale rischia di essere sotto certi profili una giurisdizione un po' a macchia di leopardo, funziona per certi paesi che hanno aderito, non funziona per altri paesi che non hanno aderito, certi paesi contestano la Corte Penale Internazionale perché vi vedono uno strumento, diciamo così, nelle mani di alcuni per infrangere la sovranità di altri, e quindi questa universalità alla quale tutti faticosamente tendiamo, sotto certi aspetti è sicuramente arrivata a un buon punto, ma sotto certi altri, diciamo così, manca ancora qualche passo da fare, sotto qualche profilo perlomeno, ecco,
Marco,
da una parte e dall'altra.
Marco, tu parlavi di una giustizia a macchia di leopardo, si può dunque parlare di una giustizia penale universale come di una giustizia imperfetta? E se si può definire una giustizia imperfetta, questa è preferibile ad una non giustizia tout court?
Ma al momento, secondo me, non so cosa ne pensi Antonio, si deve parlare ancora di una giustizia un po' imperfetta per tanti motivi, sia appunto per quello che dicevo prima, sia perché la giustizia penale a livello internazionale risente ancora un po' di aspetti che si insinuano di carattere politico, e non è proprio una giustizia basata unicamente su principi di diritto, ragioni di diritto, il trionfo del diritto rispetto della rule of law. Certo, secondo me, io sono un grande fautore della giustizia penale internazionale, naturalmente, ma è sicuramente meglio una giustizia ancora imperfetta che possa funzionare, diciamo così, il più possibile rispetto a un'assenza completa di giustizia come invece poteva essere appunto fino a poco tempo fa, quando la comunità internazionale non era ancora per niente strutturata da questo punto di vista.
Marchese, lei cosa ne pensa di questa giustizia?
Sì, se posso, forse ci siamo già ritagliati un po' i ruoli, io faccio vedere la bottiglia piena e
Marchese hai preso quello del primo e
poi
io
alla fine sì, l'analisi è molto è convergente, molto simile. Una cosa che forse è importante che gli ascoltatori capiscano è che la Corte Penale Internazionale non è, diciamo, destinata a esonerare gli stati dalle loro responsabilità, diciamo, nel assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. È uno strumento complementare, come si dice nello stesso statuto della Corte, e cioè destinato ad intervenire in casi relativamente eccezionali in cui nessuno Stato, nello Stato territoriale né eventuali altri Stati, diciamo, collegati con certi crimini, possono svolgere in maniera adeguata la funzione di accertare gli stessi crimini e di punire i responsabili. Il problema di fondo è che l'impunità per violazioni particolarmente gravi dei diritti umani, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, la tortura praticata in modo sistematico, è forse l'elemento che più di ogni altro da solo contribuisce al perdurare di questi fenomeni, quindi diciamo l'imperativo è di spezzare il cerchio dell'impunità. Ora questo può essere fatto attraverso tribunali penali internazionali, possibilmente un tribunale permanente come la Corte Penale Internazionale, ma dovrebbe essere fatto anche dagli stessi Stati. E dagli stessi Stati, non solo da quelli più direttamente collegati al crimine, che sono lo Stato territoriale, che spesso è quello meno adatto, diciamo, ad accertare le responsabilità per queste violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, ma anche altri crimini nell'esercizio di quella che viene detta la giurisdizione universale, cioè la giurisdizione slegata, diciamo, dal collegamento diretto con i fatti, e che però, diciamo, è importante perché rappresenta un po' quell'idea del crimine lesivo di valori comuni condivisi da tutta la comunità internazionale, che quindi tutta la comunità internazionale ha un interesse, diciamo, a punire, a reprimere.
La Corte, che prima dicevamo è stata appunto istituita grazie allo Statuto di Roma ed è entrata in vigore il 1 luglio del 2002 e ad oggi siamo arrivati a 108 ratifiche, è giusto dire che la Corte è operata unicamente ad operare nell'ipotesi di un vuoto, il vuoto determinato dalla non repressione, il vuoto costituito dall'impunità, nel senso che, come lei diceva prima, c'è la complementarietà, dunque in primis è lo Stato che deve intervenire, successivamente come complementarietà c'è la giustizia internazionale.
Ma sì, noi dobbiamo diciamo, prendere atto del fatto che, diciamo, sono gli Stati i protagonisti delle relazioni internazionali e soprattutto governano su territori abitati da persone, quindi hanno la responsabilità primaria, diciamo, a garantire che quei diritti fondamentali che la comunità internazionale dice di condividere siano effettivamente rispettati. Quindi, diciamo, gli Stati hanno una responsabilità in prima battuta, poi quando questo nella realtà non avviene, gli Stati non si assumono questa responsabilità, ci sono degli strumenti ulteriori. Io vorrei dire poi che gli Stati non solo a volte, diciamo, non garantiscono il rispetto dei diritti umani, ma come è accaduto negli ultimi anni hanno tentato di fare anche dei passi indietro rispetto a quel che pareva essere, diciamo, già un risultato acquisito e consolidato, per esempio in materia di tortura nessuno mette in discussione o quantomeno a livello di stati il principio per cui la tortura non deve essere praticata, ma si tende ad interpretare la nozione di tortura in maniera molto restrittiva, oppure non si adempiono tutti quegli obblighi di prevenzione e repressione della tortura che rappresentano, insomma, l'impegno vero che gli Stati si assumono al fine di sradicare questo fenomeno. Quindi in realtà, diciamo, soprattutto dopo il 2001 i diritti umani sono finiti in qualche modo sotto attacco, messi anche artificiosamente e discutibilmente in contrapposizione con il valore della sicurezza.
Parlando della Corte Penale Internazionale, prima Marco faceva riferimento al fatto che ci sono 108 stati che hanno ratificato lo statuto, mentre ce ne sono ancora molti altri che non lo hanno ratificato. Uno che forse conviene ricordare sono gli Stati Uniti d'America, che è un paese che non ha ratificato lo statuto della Corte. Molti ricorderanno il John Bolton, l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite durante la presidenza Bush nel 2005 e nel 2006. In un'intervista John Bolton dichiarò che l'inferno diventerebbe un posto gelido prima che un'amministrazione americana riconosca la Corte Penale Internazionale. Cioè, dunque vuol dire che qui siamo ancora molto, molto lontani da avere una giustizia internazionale non imperfetta.
Cioè perfetta?
Sì, esatto, non imperfetta.
Sta rivolgendo la domanda a me? Sta ponendo il problema a me? Sì. Questo è un aspetto di quello che dicevo prima. In realtà non ci sono solo gli Stati Uniti che non hanno ratificato lo statuto della Corte Penale, ma ci sono altri stati molto importanti che non l'hanno fatto. Pensiamo ad esempio alla Cina, all'India, Israele, ecco, stati diciamo così che sono molto sensibili sotto questo profilo a questi aspetti. E questo è un aspetto un po' di quello che dicevo prima, del problema che dicevo prima, che ancora si fa fatica, diciamo così, ad accettare nell'ambito della comunità internazionale un ente superiore a tutti, con carattere imparziale, che possa giudicare questi crimini particolarmente efferati. È vero che la Corte è competente soltanto per le questioni più delicate, per le questioni più complesse, per le questioni più difficili, ma è proprio in relazione a queste situazioni, quelle situazioni delicate, complesse, difficili, che gli Stati sono meno disposti ad accettare la presenza di una giurisdizione universale sul piano internazionale, perché tutti farebbero poca fatica, diciamo così, ad accettare che possano essere giudicati i crimini spiccioli, ma quelli veramente sensibili, quelli che hanno il maggior coinvolgimento politico, ecco, su questi gli Stati naturalmente sono estremamente più reticenti, e tra questi Stati naturalmente quelli più esposti internazionalmente, quelli che sul piano internazionale sono più coinvolti nella politica internazionale, quelli che investono in vario modo, sotto vari profili di più, a cominciare dagli Stati Uniti, che sono appunto un paese che teme moltissimo, in modo molto forte, l'uso politico strumentale della Corte nei loro confronti, ed è questo un motivo, o forse il motivo principale, diciamo, per cui gli Stati Uniti non accettano la giurisdizione della Corte, e probabilmente, appunto, come Bolton diceva, difficilmente qualunque amministrazione americana, non solo quella abbastanza radicale repubblicana, ma anche amministrazioni diciamo più sensibili alla collaborazione internazionale, farebbero molta fatica ad accettare. Ecco, io per esempio non penso che il cambiamento di amministrazione che c'è stato di recente alla Casa Bianca possa portare velocemente o facilmente gli Stati Uniti dentro la Corte Penale nei prossimi tempi. Sono molto dubbioso su questo.
Ma ci si può aspettare un cambiamento di rotta, almeno parziale?
Cambiamento di rotta parziale sicuramente sì, su tanti temi, su tante questioni, soprattutto sulla questione della cooperazione internazionale, della collaborazione, di una maggiore disponibilità a fare le cose insieme, eccetera. Però questo è un aspetto diverso dal fatto di accettare una giurisdizione comune a tutti, che operi in modo neutrale, imparziale, e che giudichi appunto soprattutto i crimini più delicati, le questioni più delicate, allo stesso modo per tutti quanti. Ecco, su questo è un punto molto diverso, più delicato, più sensibile, sul quale secondo me la fatica è maggiore.
Prof. Marchesi voleva intervenire?
Se posso, sì, continuo a parlare della parte piena, diciamo, della bottiglia. Bisogna dire che all'inizio degli anni 90 io credo che pochi avrebbero scommesso qualcosa sul fatto stesso che una Corte Penale Internazionale a carattere permanente, non diciamo decisa ad hoc per situazioni specifiche dal Consiglio di Sicurezza, venisse alla luce. Il negoziato è stato molto difficile anche durante quelle sei settimane della conferenza di Roma, diciamo, non tutto era stato deciso prima e fino agli ultimi giorni sembrava che tutto potesse saltare da un momento all'altro. E invece, diciamo, questo progetto che era rimasto nel cassetto dai primi anni 50 si è potuto realizzare nonostante un'ostilità davvero notevole, diciamo, un atteggiamento davvero aggressivo da parte dello Stato più importante e più potente del mondo. E questo progetto adesso, diciamo, è una concreta realtà che incontra molti limiti, però insomma lo Statuto di Roma ha avuto 108 ratifiche sono più della metà dei paesi del mondo, nonostante il fatto che l'amministrazione Bush abbia e minacciato ed effettivamente tagliato gli aiuti ai paesi in via di sviluppo che ratificavano lo statuto, ha messo in atto sia in Consiglio di sicurezza che nei rapporti bilaterali una vera e propria strategia sistematica contro la Corte. Quindi il fatto che la Corte esista, nonostante tutto questo, a me sembra una cosa importante. Se posso aggiungere qualcosa, credo che gli ostacoli nel cammino, diciamo, della giustizia penale internazionale, per renderla, diciamo, o più perfetta o meno imperfetta che sia, non derivano solo dagli stati che sono nemici più o meno accesi, diciamo, di questo della Corte Penale Internazionale. Io spero che con l'amministrazione Obama, diciamo, non credo neanch'io che gli Stati Uniti entreranno a far parte del sistema della Corte, ma credo che l'ostilità sicuramente si ridurrà, si potrà attenuare. Però, diciamo, i problemi nascono anche dagli stati che sono parti dello statuto, a cominciare dal mio paese, dall'Italia. Se posso dire una cosa che a me sembra importante, l'Italia nel 98 ha ospitato la conferenza che ha approvato lo statuto e questo non è una scelta, diciamo, di poco conto, ha una sua importanza, vuol dire che voleva essere, diciamo, uno stato leader nel progetto per la creazione della Corte. Dopodiché ha ratificato prestissimo lo statuto della Corte, si è impegnata a rispettarlo e lo ha fatto pensando che poi ci sarebbero stati molti anni di tempo prima che lo statuto entrasse in vigore, durante i quali avrebbe potuto adattare il proprio ordinamento interno, le proprie leggi interne per fare ciò che lo statuto della Corte impone di fare, cioè collaborare con la stessa Corte. Ora, a distanza di tanti anni, lo statuto della Corte è entrato in vigore e la Corte ormai sta celebrando i primi processi. L'Italia non ha una sola norma, che sia una, che consenta ad un pubblico ufficiale di, non so, arrestare un ricercato dalla Corte Penale Internazionale che si trovi in Italia e consegnarlo alla Corte o collaborare nella raccolta di prove. Quindi manca tutta la legislazione interna e noi a questo punto siamo inadempienti.
A proposito, proprio parlando d'Italia, oggi è stata presa una decisione che stabilisce un precedente per quanto riguarda la legislazione e il modus operandi del governo dello Stato italiano. Sono stati rimpatriati in Libia 227 clandestini, 227 immigrati, e ci sono state fatte delle dichiarazioni da parte del Ministro degli Interni Maroni, a cui è stato chiesto se alcuni di questi immigrati avessero chiesto il diritto d'asilo, come si sarebbe comportato il governo italiano, e il ministro Maroni ha detto che in Libia ci sono le agenzie dell'ONU e che ci penseranno loro. Questo esula un po' da tutto l'escursus che stiamo facendo sulla Corte Penale Internazionale, ma ha molto a che fare con i diritti umani. Quanto può essere grave questo precedente e quanto la necessità o la propaganda su una sicurezza, su una maggiore sicurezza e su un maggior controllo dell'immigrazione può inficiare il rispetto dei diritti umani nel nostro paese, che alla fine sarebbe considerato un paese in cui i diritti umani sono quasi dati per assodati, insomma.
Io ritengo che sia una cosa veramente molto, molto, molto grave e credo di essere d'accordo in questo senso col sentimento che emerge dalla persona che ha fatto l'intervento, nel senso che il diritto d'asilo è stato uno tra i primi diritti umani ad emergere, diciamo così, nella coscienza universale, ancora prima delle grandi convenzioni internazionali sui diritti umani del dopoguerra. È uno dei diritti che c'è sempre stato da quando esiste la comunità internazionale, cioè uno che scappa da un paese in cui teme la persecuzione e quant'altro e si rifugia in un altro paese, il diritto di essere accolto è sempre stato in un qualche modo riconosciuto ed accettato. E non c'è niente da dire, cioè sul fatto che le persone che toccano il nostro suolo e che chiedono asilo abbiano il diritto di poter chiedere l'asilo, non di ottenerlo, che è già qualcosa di più, ma quantomeno di chiederlo per poter verificare se poi ne abbiano effettivamente diritto o meno. E il fatto che le procedure che vengono adottate siano procedure sommarie, procedure che non consentono neanche di porre la domanda, procedure che non sono in realtà delle procedure, perché le persone vengono semplicemente respinte, rimpatriate in termini estremamente sommari e così, è un fatto che va contro questi principi che invece dovrebbero essere assolutamente radicati. Quindi io ho una posizione veramente molto molto sfavorevole nei confronti di fenomeni di questo tipo, in nome poi di un problema di sicurezza che in realtà tutti sappiamo benissimo non esiste.
Io su questo son davvero d'accordo con Balboni. Qui non è la bottiglia mezza piena e mezza vuota, la bottiglia è vuota, completamente vuota, nel senso che si tratta di un comportamento che è in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che riconosce il diritto appunto di cercare di godere del diritto d'asilo dalle persecuzioni. Questo si traduce quantomeno in due principi fondamentali: uno, quello di avere accesso ad una procedura equa nel momento in cui si chiede protezione in un altro Stato, e in secondo luogo di non essere respinti a forza, il cosiddetto principio di non refoulement, nel momento in cui viene esaminata la propria richiesta oppure il proprio status di rifugiato, cioè di persona che ha un fondato timore di persecuzione, viene riconosciuto. Ricordo tra l'altro che i rimpatri forzati di massa verso la Libia, che è un paese che non ha neppure ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e che secondo fonti credibili è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti, ricordo, non si tratta poi di propri cittadini che vengono rimpatriati verso la Libia, in questo caso di fatto si tratta di persone che sono arrivate in Libia dalla parte meridionale dell'Africa attraversando il deserto e che quindi vengono rinviate in uno stato terzo. Io credo che davvero sia un precedente triste che dimostra l'assenza totale di una cultura dei diritti umani da parte almeno di quella componente dell'attuale governo italiano.
Prima Maurizio faceva accenno a questa decisione come un possibile precedente. Ciò significa che in futuro, quale futuro ci aspetta a questo punto con questo tipo di immigrazione?
Non lo so, dipenderà anche da cosa succederà nella prossima settimana sulla questione del disegno di legge sulla sicurezza su cui tra l'altro è stata posta la fiducia, non so se verrà mantenuta, che significa che tutti i parlamentari della maggioranza di governo voteranno a favore e quindi probabilmente passerà così com'è, blindato e senza emendamenti. E quel disegno di legge sulla sicurezza contiene diversi elementi che sono aberranti, che riguardano appunto i rimpatri, riguardano la detenzione prolungata di persone che sono nei centri di permanenza, diciamo, persone che non hanno compiuto alcun reato, che hanno semplicemente, diciamo, la colpa di essere stranieri irregolari, e poi soprattutto prevede il reato di immigrazione clandestina, e anche questo è è un provvedimento che sarebbe in contrasto evidente con la, col diritto internazionale dei rifugiati, che esclude che sia possibile, diciamo, qualificare come reato la semplice presenza irregolare di una persona sul, sul territorio, soprattutto quando questa persona poi ha intenzione di chiedere asilo e magari anche una storia di persecuzione alle spalle.
Ecco, il professor Balboni, vorrei chiedere se c'è qualche meccanismo sovranazionale che può controllare un governo italiano che veramente ha deciso di fare dell'immigrazione un cavallo di battaglia, di usarla veramente a tutto campo, demagogicamente contro, anche appunto contro i diritti umani. C'è qualche sanzione, c'è la possibilità di sanzioni internazionali, c'è qualche organismo di controllo che può fare qualcosa?
Gli organismi di controllo ce ne sono diversi, ce ne sono anche a istanza delle stesse persone che sono interessate a questo problema. Penso per esempio alla Corte Europea dei Diritti Umani che sta a Strasburgo, no? Che è una corte alla quale ci si può rivolgere con semplice ricorso informale e che, se constata una violazione, emette una sentenza di accertamento di responsabilità nei confronti del Paese, in questo caso dell'Italia, da cui scaturisce l'obbligo appunto poi di ottemperare la sentenza. Il problema è che questi strumenti, questo come altri che ci possono essere per la tutela dei diritti umani, sono accessibili in un qualche modo per i cittadini e per coloro che risiedono nel territorio stabilmente, mentre invece sono pressoché inaccessibili per coloro che sono immigrati o che si presentano alle frontiere, perché è difficile immaginare che dal punto di vista concreto un immigrato che arriva sulle nostre coste e che viene preso in consegna dalle autorità di polizia come deve essere, abbia la possibilità, prima di tutto, diciamo così, la minima conoscenza di quelli che possono essere i suoi diritti, e poi abbia la possibilità materiale di poter rivolgersi a una qualunque istanza internazionale. Anche perché il problema è che queste persone, quando arrivano, non sono messe in condizione di poter contattare persone che le possono assistere o aiutare anche dal punto di vista legale per fare valere i loro diritti. Sono poste in una situazione in cui praticamente è loro reso impossibile fare questo tipo di cosa e sono in balia, diciamo così, delle autorità che li prendono in consegna. Per cui in realtà questi meccanismi, che pure esistono, sono di fatto ineffettivi per questa categoria di persone. E quindi alla fine, diciamo così, è molto facile per lo Stato sottrarsi a questi obblighi, anche per questo che non ci sono ricorsi o sono pochissimi casi in cui si riesce a fare un ricorso.
Io volevo tornare un attimo sulla Corte Penale Internazionale di cui abbiamo discusso prima, ricordando che per il momento ha spiccato 12 mandati d'arresto internazionali, di cui 3 sono stati eseguiti. Senz'altro il più famoso, o comunque quello che ha dato maggior scalpore, è stato il mandato d'arresto spiccato lo scorso marzo verso il presidente sudanese Omar al-Bashir. Dunque, la Corte ha spiccato il mandato d'arresto per crimini di guerra e contro l'umanità per i massacri nel Darfur. Non è stata accolta l'accusa invece di genocidio. Come volevo chiedere ai nostri due ospiti, come è possibile spiccare un mandato d'arresto verso un presidente ancora in carica di un paese che non è firmatario e dunque non ha ratificato lo statuto? Come potrà essere messo in pratica questo mandato d'arresto?
Ha rivolto la domanda ad entrambi?
Sì.
Com'è possibile? È possibile dal punto di vista tecnico-giuridico per il fatto che nello statuto della Corte, come tutti sappiamo, c'è la possibilità per il Consiglio di sicurezza di decidere con un'apposita risoluzione che la Corte Penale possa esercitare la sua giurisdizione su quel determinato paese, e questo è quello che ha consentito alla Corte Penale e al procuratore in particolare di poter iniziare delle indagini, di poter emanare dei mandati di arresto nei confronti delle persone interessate. Naturalmente qui c'è un aspetto politico che sta forse nel discorso che prima facevo anche, cioè il Consiglio di Sicurezza è comunque un organo politico che si inserisce in un meccanismo giurisdizionale con una decisione politica, per cui decide che, diciamo così, in quel caso la Corte deve esercitare la sua giurisdizione, ma può benissimo non decidere la stessa cosa in un altro caso, e questo è un aspetto un po' difettoso del sistema. Materialmente, come poter eseguire questo mandato di cattura, questo è tutto un altro problema, perché naturalmente ci vuole la cooperazione degli Stati, questa cooperazione degli Stati a volte c'è, a volte non c'è, sicuramente non c'è da parte dei paesi interessati, in questo caso del Sudan, che non è disposto appunto ad operare in collaborazione con la Corte in questo caso e anzi contesta fortemente la legittimità dell'operato della Corte proprio per questo suo carattere a priori politico che prima sottolineavo.
Sì, in realtà diciamo in questo caso la scelta della Corte è stata criticata da varie parti perché insomma, è stata considerata un po' velleitaria, si è detto beh, quel mandato di cattura difficilmente potrà essere eseguito e nel contempo si rischia di compromettere il processo di pace o vi sono degli effetti collaterali, chiamiamoli così, gravi, per esempio l'espulsione di organizzazioni non governative che si occupano di aiuti umanitari nel Darfur e via dicendo. Ora, a me sembra però che in un certo senso la Corte non potesse fare diversamente, nel senso che una volta che il Consiglio di Sicurezza aveva scelto di deferire la vicenda del Darfur alla Corte, che la Corte come organo giudiziario non potesse che seguire diciamo la sua strada e sarebbe stato diciamo anche molto molto discutibile che avesse adottato una decisione diversa dicendo non siamo in grado comunque di far eseguire un nostro mandato di cattura, siamo impotenti di fronte ad un presidente in carica e via dicendo. E poi, insomma, con una nota in qualche modo di ottimismo sul fatto che l'impunità a volte può essere sconfitta, bisogna anche tener conto che negli ultimi anni di precedenti, di presidenti in carica, che poi, diciamo, nel giro di poco tempo si sono trovati a doversi difendere davanti ad un tribunale, ce ne sono diversi, insomma, in contesti sia pure differenti, Milosevic, Taylor, presidenti che non erano più in carica ma che hanno dovuto rispondere del loro operato da presidenti, Pinochet, recentemente Fujimori, quindi diciamo la storia delle volte poi ha delle accelerazioni, per cui bisogna pur vedere la decisione della Corte in questo contesto, cioè di affermazione forte diciamo della necessità di sconfiggere l'impunità per gravi crimini, chiunque sia il responsabile, che sia un leader, che sia ai vertici di uno Stato o che, o che sia invece un pesce piccolo. Io credo che sia comunque diciamo stata una scelta importante. Un ultimo punto soltanto: non hanno accettato diciamo la richiesta del procuratore di incriminare Bashir anche per genocidio. Questo può essere importante o meno, diciamo, perché per un presidente in carica essere processato per crimini contro l'umanità può essere forse altrettanto grave che essere processato per genocidio. Conferma però l'estrema difficoltà che hanno incontrato tante volte i tribunali internazionali nel dimostrare, diciamo, l'esistenza di un intento genocidario, quel dolo specifico che è un requisito del crimine di genocidio e che è stato storicamente estremamente difficile da dimostrare.
Si parlava proprio di, si è citato anche il nome di Milošević, e un altro degli arrestati eccellenti è stato Karadžić. Sembrava l'anno scorso che fosse vicina anche la cattura di Mladic, e sembra che il processo di ammissione della Serbia all'Unione Europea come candidato per entrare a far parte dell'Unione Europea dipenda anche dalla cattura di Mladic. Qual è la situazione in ex Jugoslavia? C'era stato un tribunale speciale per l'ex Jugoslavia anche. E quanto la cattura di Mladic è ostacolata effettivamente dalla Serbia?
so se vuoi dire qualcosa. Io sinceramente non sono in grado di dire quanto, diciamo, le istituzioni serbe siano responsabili, diciamo, dell'omessa consegna o di una mancanza, diciamo, di diligenza nel tentativo di consegnare Mladic alla corte, al tribunale penale per la ex Jugoslavia. Sicuramente Mladic ha ancora tanti amici in Serbia ed è, diciamo, ha dimostrato, diciamo, di essere nelle condizioni di sottrarsi per lungo tempo alla giustizia, però che sia responsabilità delle attuali autorità serbe, questo io non sono in grado di dirlo. Sì, probabilmente, diciamo, la pressione esercitata sulla Serbia in vista di un ingresso nell'Unione Europea è una pressione importante, però la Serbia è un paese complicato, diciamo, è un paese che, diciamo, tra l'altro nel 1999 è stato anche bombardato dagli stati europei e ne conserva un ricordo molto vivo, è un paese in cui il nazionalismo è ancora molto forte, i governi sono fragili, per cui può darsi che questa pressione di per sé non sia sufficiente o che comunque non sia l'unico elemento in campo, l'unico elemento in gioco. Certo, importante è che, diciamo, sia stato arrestato Karadžić, sarebbe utile che venisse arrestato anche Mladic, non so se faranno in tempo, anche perché ormai il Tribunale per la ex Jugoslavia è entrato in una fase di cosiddetta exit strategy, cioè di prima o poi chiuderà i battenti per volontà del Consiglio di sicurezza, e anche questa è una cosa discutibile, il fatto che ci sia ora una Corte Penale Internazionale permanente, diciamo, in qualche modo riesce, diciamo, a superare alcuni dei limiti importanti dei due tribunali ad hoc creati a suo tempo dal Consiglio di sicurezza.
Siamo ormai in chiusura, l'altro ospite voleva aggiungere qualcosa su Mladic?
No, non volevo aggiungere, ci sarebbe molto in realtà da dire, però non
ci
volevo
solamente
aggiungere
2 minuti.
Nulla di particolare, diciamo che la mancata cattura di diverse persone nella ex Jugoslavia, tra cui quello citato, sì, ha trovato, diciamo così, la compiacenza non solo delle autorità serbe, come spesso viene messo in luce, ma anche di molte autorità che sono presenti nella ex Jugoslavia, e comprese anche a volte, bisogna dirlo, le forze che abbiamo inviato noi per cercare di fare un po' di peacekeeping in quella parte del mondo. Questo però non è necessariamente negativo, perché a volte, come forse diceva anche prima Antonio, per cercare di risolvere dei problemi complessi bisogna utilizzare lo strumento del negoziato, cercare di trovare il modo di negoziare, di parlare, di dialogare con le persone interessate, per quanto queste persone possono avere commesso delle cose terribili, per evitare che non accadano di peggiori, e lo strumento della giustizia può essere controproducente in certi casi, in certi contesti. Però, ciò detto, diciamo che il motivo della mancata cattura di molte persone è sicuramente un motivo molto complesso, ecco, che non può essere, secondo me, addebitato a un paese piuttosto che a un altro soltanto.
Allora, siamo ormai in chiusura, in quanto sono le 9:58, non mi resta che ringraziare i due ospiti per aver partecipato a Giro di Boa, il programma di dibattito e approfondimento di Radio Alma 101.9. Dunque, grazie mille Marco Balboni.
Grazie a voi.
E al professor Antonio Marchesi.
Grazie, buon proseguimento di serata.
Buona serata ad entrambi.